Allora, quella che vi ho fatto distribuire, spero che le copie bastino, ne ho fatte 100, è la traduzione letteraria interconfessionale che come Società Biblica abbiamo pubblicato nel 1999, e ho pensato di sottoporvi questo testo per due ragioni. La prima ragione, ecco, no, ma è lui che sì, è lui che è la prima ragione, vedete che adesso scricchio, è ecumenica, perché non so se lo sapete, ma intorno a questo tipo di traduzioni si è realizzato il più ampio consesso ecumenico mai visto in Italia, perché non soltanto in parte tra i traduttori e i revisori, ma alla fine il numero di confessioni, di chiese che hanno approvato questa traduzione è molto superiore a quello che avevamo avuto per esempio per latino, e credo che in nessuna occasione, anzi sono sicuro, mai un così grande numero di confessioni cristiane è stato unito in qualche cosa. Forse i due viaggi, il viaggio ecumenico in Israele e Palestina del cardinale Pettananzi col consiglio delle chiese cristiane di Milano, lì credo c'erano 18 confessioni diverse. E la seconda ragione, perché è una traduzione letteraria, e noi come traduzione letteraria abbiamo inteso non fare una traduzione letterale, letteralistica, ma una traduzione che il più possibile mantenga anche in italiano dei fenomeni che ci sono nel testo originale, che coglie solo chi può leggere in greco. Vi faccio solo un esempio, poi entriamo in medias res. In molte traduzioni, se in un brano breve si usa tre volte la stessa parola, spesso la si varia per l'idea, come minimo, che ci hanno instillato alle scuole elementari, che le ripetizioni sono brutte in italiano, o per, attraverso la sommatoria dei tre sinonimi, di avvicinarsi di più al senso dell'originale. Ma appunto per uno studio della Bibbia, invece, è molto importante, tanto più nel caso di Giovanni, che a volte ripete in maniera per noi quasi ossessiva gli stessi termini, per esempio il verbo mene, in dimorare. E mi ricordo una grossa discussione che abbiamo avuto nel gruppo di traduttori, perché qualcuno diceva: ma in italiano è brutto, e la nostra risposta fu: ma sarà stato bello in greco? E il fatto che uno dei più sofisticati evangeli del Nuovo Testamento sia scritto con un vocabolario di 1500 parole, che in inglese o in tedesco sarebbe il primo corso di base, deve essere percepito anche dal lettore, il quale poi si chiederà perché Giovanni ha scritto con sole 1500 parole, perché sapeva male il greco. Evidentemente no. Perché allora? Oppure nella Samaritana al pozzo, pur essendo evidente che Gesù è sempre seduto sullo stesso coso per prendere l'acqua, in greco si usano due parole diverse, e noi le abbiamo volute mantenere, mentre normalmente tutte le traduzioni traducono sempre pozzo. E anche lì abbiamo detto: non è una pedanteria, in un Vangelo allusivo, simbolico, esegeticamente sofisticato come l'Evangelo di Giovanni, probabilmente il fatto che lui usi due parole diverse, pur trattandosi sempre dello stesso pozzo, vorrà dire qualcosa, che non è compito di una traduzione di far saltare fuori, ma insomma. E poi, come minimo per la nostra meditazione, o a casa o nella vostra cameretta questa sera, il fatto di rileggere una traduzione che non è quella che abbiamo interiorizzato, sia essa la CEI o la Riveduta, sorprende di più leggere una traduzione nuova che un'altra. Allora, su questo lunghissimo, conosciutissimo e densissimo capitolo di Giovanni, io in buona sostanza vorrei proporvi tre pensieri, spero particolari, ma insomma tre pensieri. È il primo dei cosiddetti discorsi di commiato di Gesù nel Vangelo di Giovanni. Lui alla fine del capitolo 13 ha appena fatto capire che lascerà i suoi, e il discorso che ha fatto non lascia dubbi sul fatto che la sua partenza sarà una dipartita. Cioè Gesù lascerà i suoi discepoli alludendo al fatto che li lascerà perché appunto muore, e questa sarà anche la sua glorificazione. Siamo nell'episodio in cui viene annunciato il tradimento di Giuda, il figlio dell'uomo è glorificato e Dio è glorificato in lui. Se Dio è glorificato in lui, Dio lo glorificherà anche in se stesso e lo glorificherà presto. Figlioli, è per poco che sono ancora con voi. La glorificazione allude alla croce, la croce è imminente, sarò per poco ancora con voi. Voi mi cercherete, ma come ho detto ai giudei, dove vado io voi non potete venire, e lo dico ora a voi. Ed è lì che Simon Pietro gli domanda: ma dove vai? E Gesù risponde: dove vado io non puoi seguirmi per ora, ma mi seguirai più tardi. Anche questa è un'allusione. E Pietro gli dice: ma perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. E Gesù gli annuncia rinnegamento. Ho fatto questa premessa perché il nostro capitolo comincia con una esortazione fatta da Gesù a non essere turbati in cuore. Evidentemente i discepoli sono turbati. L'idea che Gesù li lasci, che parta da loro e che questa partenza sia in realtà una dipartita, cioè legata alla sua morte, è fonte per loro di grandissimo turbamento. E Gesù risponde a questo turbamento con la frase, che in realtà in greco è un chiasmo, non l'abbiamo mantenuto neanche nella nostra traduzione: credete in Dio e in me credete. Su questa prima frase mi vorrei soffermare brevemente, innanzitutto perché, come dice la nota alla nostra traduzione, in greco questi due verbi possono essere sia un indicativo che un imperativo, e questa ambivalenza io la trovo già spiritualmente e teologicamente molto significativa. Cioè a noi verrebbe fatto di pensare che Dio, che Gesù dica dovete credere in me, dovete credere in Dio, dovete credere anche in me. Ma siccome una delle strutture portanti della Bibbia, Nuovo come Antico Testamento, è che quando viene pronunciato un imperativo, cioè si è chiesti di fare qualche cosa, questo è sempre basato, come si dice, su un indicativo. Pensate all'esortazione dell'Apostolo Paolo, per esempio: se noi siamo richiesti di vivere in modo diverso è perché non siamo più morti al peccato, possiamo agire in altro modo perché non siamo più sotto la legge del peccato e della morte. Allora mi chiedo se anche qui questa ambivalenza non sia significata. Non siate turbati, pensate che in fondo credete in Dio e credete in me. Dovete solo pensare a ciò su cui vi fondate per non avere paura. E se imperativo io vi dico credete in Dio e credete in me, non vi sto chiamando ad un qualche compito nuovo e sovrumano, vi sto semplicemente richiamando alla realtà che vi è stata dischiusa, cioè che potete e avete già creduto in Dio e in me. Siccome volevo cercare di trovare qualcosa di nuovo, forse vanità per questo capitolo, poi in fondo io non sono uno specialista di Nuovo Testamento, sono piuttosto uno scriba dell'Antico Testamento, allora ho provato a fare un esercizio che adesso vi propongo. Come forse sapete, ci sono dei pendoli nella ricerca accademica o cosiddetta scientifica intorno alle scritture. Oggi va per la maggiore l'ipotesi secondo cui Giovanni, tra virgolette, chiunque esso sia, era ebreo, e quindi le radici del pensiero di Giovanni non vanno cercate nell'agnosi, ma vanno cercate nell'ebraismo del suo tempo. Giovanni sarebbe stato un esponente molto combattivo di uno dei vari ebraismi del suo tempo, è uno dei vari ebraismi gesuani o messianici del suo tempo. Questo, tra l'altro, se effettivamente il Vangelo di Giovanni avesse delle coordinate e delle radici ebraiche e non gnostiche o non di altra natura, spiegherebbe, contestualizzerebbe bene la sua polemica, come sapete questo è uno dei problemi di Giovanni, durissima, aperta con i giudei, che non è ancora in Giovanni la contrapposizione di un cristianesimo compatto, ormai completamente de e anti-ebraizzato, che polemizzerebbe con un ebraismo altrettanto unitario e monolitico, che non esisteva ancora nel primo secolo, né l'uno né l'altro. Nulla era più articolato nel primo secolo che l'ebraismo, comprese i suoi gruppi messianici o cristiani. La contrapposizione comincia dell'altro tipo, comincia soltanto a partire dal secondo secolo. In fondo, proprio in questi giorni, un grande studioso di letteratura ebraica ha fatto un bellissimo corso alla nostra facoltà. In fondo anche l'ebraismo, diciamo, si concentra, si riduce e in un certo senso si uniformizza all'ebraismo rabbinico soltanto dopo il IV secolo. Quindi la nostra idea, che tutti abbiamo avuto e abbiamo in fondo, che ci fosse da una parte i cristiani e dall'altra parte un ebraismo, che dopo il 70 d.C. vuol dire l'ebraismo rabbinico, è proprio sul piano storico abbastanza campata per aria. E certamente nel primo secolo c'erano vari gruppi ebraici, tutti molto agguerriti, in dialettica tra di loro, e tutti avevano la questione di che cosa costituisse la vera identità di Israele in quel momento. Allora, Giovanni sarebbe stato, secondo gli studi più recenti, uno di questi gruppi ebraici messianici, perché riconosceva in Gesù il Messia, che insieme ad altri, in polemica con altri, ma insieme ad altri che ragionavano con le stesse categorie, dice di cui passa il vero Israele. Ho detto questo non per fare mostra di erudizione, ma per ricordarci, per metterci in guardia tutti, in fondo, dal trasformare in pesantezza ideologica quello che, letto sullo sfondo del primo secolo, aveva tutta un'altra valenza. Allora, io ho provato, come esercizio, mi sono riletto il capitolo di Giovanni nella traduzione in ebraico che ne ha fatto uno studioso moderno, Franz Delitzsch, alla fine dell'Ottocento, quindi non vale niente, non avremo mai un Evangelo di Giovanni scritto in ebraico, ma ho provato a rileggerlo in ebraico per sentirlo in un altro modo. Allora, proprio questa frase, credete in Dio e credete in me, mi sono chiesto se in Giovanni e nei suoi confratelli, insomma negli altri ebrei come lui, che cosa avrebbe evocato di biblico in loro. Noi certamente questa frase la sentiamo dopo i grandi concili, dopo i grandi dogmi cristologici, e penseremo che il punto dell'affermazione sia la divinità di Cristo uguale a quella del Padre, eccetera eccetera. Io mi chiedo se Giovanni non abbia anche pensato all'ultima parola del capitolo 14 dell'Esodo, dove c'è raccontato il passaggio del Mar delle Canne, cioè dove Israele viene miracolosamente salvato dalle armate egiziane che lo avrebbero annientato. Il testo dice: Israele vide la grande potenza con cui il Signore aveva agito contro gli egiziani. Il popolo perciò ebbe timore del Signore, poi attenzione, credette nel Signore e credette in Mosè, suo servitore. Faccio questo parallelo non per proporre una cristologia, diciamo, adozionistica, ma per recuperare una dimensione del credere che poi per noi è andata largamente perduta. Credere in ebraico vuol dire, adesso vi darò dei begli esempi, vuol dire innanzitutto fidarci, affidarci, far conto su qualcuno. E quindi qui Giovanni non invita a credere in qualche cosa. Nel momento del turbamento invita a fidarci, a far conto su Dio e su di lui. E lo fa appunto nel momento in cui una di queste due persone su cui si è invitati a contare e confidare ha appena detto che lascerà i suoi. Gesù dice poi, spiega il senso di questa sua partenza, che bisogna affrontare appunto fidandosi, così come Israele si è fidato di Dio e si è fidato di Mosè, si è fidato di Dio e del modo in cui Dio aveva deciso di liberare. E dice che va a preparare delle dimore. Anche qui probabilmente tutti noi lo sentiamo sullo sfondo della metafisica medioevale, dell'idea che il mondo sia a due piani, del cielo e della terra. In realtà Giovanni qui sta riprendendo un motivo ben noto dell'apocalittica del suo tempo. Apocalittica che era un'altra di queste correnti ebraiche che poi fu completamente emarginata con il prevalere dell'ebraismo rabbinico, che notoriamente è poco se non addirittura anti-apocalittico. Insomma, l'apocalittica, che era una delle grandi correnti ebraiche, scompare nel prosieguo della storia dell'ebraismo e invece continua a vivere nel cristianesimo. Se non ci fosse stata l'apocalittica, io credo che noi non riusciremmo a capire nulla di quello che Paolo ha detto. Pensate la sua idea che per mezzo di un uomo la morte è entrata nel mondo e tutto il discorso sul peccato originale. Se avessimo solo la Genesi e se non avessimo tutti questi altri scritti ebraici che fanno vedere come questa idea di una radicale corruzione dell'umanità si fosse già diffusa in ambito ebraico, ci chiederemo, come fa l'Apostolo Paolo, ad aver trovato in Genesi 3 questa idea. Allora, per esempio, nel libro di Enoch ci viene detto che il figlio dell'uomo viene innalzato in cielo, come già Enoch nel libro della Genesi, Elia in primo re 2:11, e che una volta giunto a destinazione viene salutato dagli angeli che lo apostrofano come figlio dell'uomo e che gli dicono: tutti cammineranno sulle tue vie, poiché la giustizia non ti lascia in eterno, presso di te saranno le loro dimore e presso di te la loro parte, ed essi non si separeranno da te di eternità in eternità. Ecco lo sfondo della promessa di Gesù. Questa attesa che i suoi, quelli di Dio, non siano perduti nel mondo, ma che sia dato loro un unico system per sempre, è quello che deve ispirare la fiducia dei discepoli. E a questo punto, vi ricordate, c'è l'obiezione di Tommaso. Poi ci sono anche altri discorsi, altre interlocuzioni con Gesù, e salterò poi al mio ultimo punto, ma Tommaso obietta che, non conoscendo la destinazione, non conosce neppure la via per arrivare a quella destinazione che dovrebbe dare ai discepoli la fiducia per sopportare la partenza o di partita di Gesù. Ed è lì che Gesù dice le famose parole: io sono la via, la verità e la vita. Molti commenti dicono di queste parole che Gesù usa un termine concreto, la via, e due concetti astratti, la verità e la vita. Allora, sarà che io coltivo una sorta di idiosincrasia per il termine verità, non per ribellione al Nuovo Testamento, ma per l'uso che ne viene fatto nella storia del cristianesimo e per l'uso che ne viene fatto anche oggi. Io quando sento la verità con la maiuscola ho come un fremito, tanto più poi se la verità fosse un concetto astratto. Allora mi sono chiesto se la precomprensione che noi, di cui vi darò adesso degli esempi, abbiamo del termine verità, non ci faccia da schermo a comprendere che cosa vuol dire Gesù. E non parliamo poi dell'uso, diciamo così, ideologico e anche militante, insomma, che è stato fatto di queste parole. Allora, se prendete il dizionario Treccani, della verità vi dice che è il carattere di ciò che è vero, che è conforme o coerente a principi dati o a una realtà obiettiva. La verità è ciò che è conforme alla realtà obiettiva. Pensate quante volte il cristianesimo ha compreso e propagandato così la verità di Cristo, arrivando persino a dire che se qualcuno crede in modo diverso o è incredulo è perché è in malafede. Potrei farvi degli esempi, non lo faccio, ma è tutto documentario. Siccome la verità è la corrispondenza a ciò che è così obiettivamente, se tu non credi, se sei incredulo o credi diversamente, non può che essere perché sei in malafede, perché neghi la realtà. Oppure la verità è una conoscenza che risponde a un concetto superiore o ideale del vero. E pensate, la Treccani, la Treccani parla in questo ambito delle verità rivelate, quelle che sono inconoscibili con la sola ragione, ma che la divinità stessa, direttamente o per interposta persona, ha manifestato agli uomini. E infine, la verità, dice sempre la Treccani, è ciò che è vero in senso assoluto, e cita qui, naturalmente in latino, perché io non dubiterei che qualche dotto autore italianista pensi ancora che la Bibbia si deve citare in latino e non in greco o in italiano, ma comunque cita Giovanni 14,6. Il dubbio che vi voglio mettere nel cuore è che Giovanni, quando parla della verità, non abbia affatto pensato ad un concetto astratto, non si sia affatto ispirato alla verità come se ne parla nella filosofia, certamente non aveva letto il dizionario della Treccani, e certamente avrà avuto nella testa e nel cuore l'Antico Testamento. E questo mi ha portato a due osservazioni. La prima è che forse, se per lui vita e verità non sono concetti astratti, ma sono quello che ha letto nella Bibbia ebraica, può benissimo darsi che queste tre parole costituiscano una sorta di endiadi, cioè non sono tre categorie astratte. Io sono l'orientamento giusto per la vita, io sono la verità con la V maiuscola, io sono la vita, ma io sono il cammino che veramente porta alla vita, o io sono il cammino che conduce alla vera vita. Il mio andare e venire, questa è la mia, me ne vado e poi torno, sono venuto, me ne vado e poi torno, questo mio concretissimo muovermi è per voi l'affidabile, il sicuro accesso alla vita vera. Nell'Antico Testamento, infatti, non c'è praticamente un solo passo in cui la parola verità sia usata come spesso noi la usiamo oggi. Cito da un autorevole dizionario teologico: anche in rapporto a Dio, tutte le affermazioni che parlano della verità di Dio nell'Antico Testamento significano sempre che il Signore, cioè il tetragramma, è il Dio fidato e attendibile, sulla cui parola e sulla cui azione si può fare completamente affidamento. Questo Dio, dice il dizionario, non è verità, c'è la parola ebraica, è me, in sé, E pensate quanta eccitazione ha fatto nella storia del cristianesimo lo studio di Dio in sé. Non soltanto come Dio si è manifestato a noi, ma come è in sé. Ma nel suo rapporto con gli uomini, in particolare con il suo popolo e con ogni singolo membro della comunità. E questo spiega perché, per esempio, si parla molto della verità di Dio nei salmi e nelle preghiere, cioè quando non ci si occupa della verità, ma quando si loda Dio per ciò che veramente Egli ha fatto per noi. E vi do subito degli esempi. Salmo 31, citato anche nel Nuovo Testamento, alla fine del Vangelo di Luca. Nelle tue mani io rimetto il mio spirito, cioè la mia vita, tu mi hai riscattato, Dio di verità. Cioè Dio che mantiene fede alla sua parola, che ha detto che non mi avrebbe lasciato solo, non mi avrebbe abbandonato e infatti mi ha riscattato. Oppure Salmo 146, il Signore ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, che mantiene la verità in eterno. E qui è talmente evidente che persino le traduzioni non riescono a tradurre mantiene la verità, devono dire la fedeltà. Ma lì la verità è la provvidenza, il fatto che Dio non abbandona il mondo che ha creato. O pensate al famosissimo brano di Esodo 34, quando il Signore passa davanti a Mosè, pronuncia il suo nome e poi i suoi attributi, il Dio misericordioso e pietoso, ricco, grande, abbondante in chesed, in compassione, in fedeltà e in verità. Anche qui è evidente che non è la verità che noi intendiamo tante volte, è la fedeltà di Dio a se stesso, il fatto che di un Dio così ci si può fidare, la stessa radice della fede, appunto. O quando Davide, in secondo Samuele 7, dice: le tue parole sono verità, hai promesso questo bene al tuo servo. Che cos'è la verità qui? È che quando Dio promette qualcosa è vero, e così sarà, eccetera, eccetera. E moltissime volte la verità, appunto, come abbiamo già visto, compare in parallelo con la fedeltà o con la compassione di Dio. E allora credo che questo, finisco a questo punto, semplicemente lo dobbiamo coltivare nel cuore, cioè non cadiamo nella trappola in cui ci inducono appunto persino i commentari dicendo: qui Giovanni usa due parole astratte. La mia provocazione di oggi è: usa due parole concretissime che nella Bibbia ebraica parlano della fedeltà, della costanza, della affidabilità, della durevolezza di un Dio su cui si può far conto sempre e comunque. E questo vocabolario è usato all'interno di una relazione e appunto non per occuparsi di che cosa sia la verità in generale. E credo che dovremmo anche evitare di isolare la frase che viene dopo: nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Dovremmo evitare di astrarla dal contesto e farne appunto come se fosse una sintesi della teoria cristiana. È chiaro che qui Giovanni avanza una pretesa di assolutezza, ma appunto lo fa rispondendo al dubbio di Tommaso, che è incerto sulla direzione e sulla via. E poi aggiunge Gesù: se conoscete me, conoscete anche il Padre mio, anzi lo conoscete fin d'ora e lo avete visto. Tommaso dubita del cammino e Gesù gli dice: non c'è nessun altro cammino di quello sul quale, se tu guardi bene, già stai. Non devi andare a cercare altrove. È di qui, è proprio del cammino di cui, sul cammino di cui tu dubiti, del quale ti definisci all'oscuro, che tu sei già. E questo sarebbe stato il mio tentativo di rileggere a partire dall'Antico Testamento, al contrario di quello che si dice di solito, insomma, leggere l'Antico Testamento a partire dal Nuovo, provare a rileggere Giovanni avendo la testa e le orecchie nell'Antico Testamento. E infine il suo ultimo punto, che sarà più riferito all'attualità, è sulla seconda metà del capitolo, dove si parla del Consolatore, che è lo Spirito. Gesù precisa in questo discorso, poi ne riparlerà ancora al capitolo 16, ma non è compito mio, rimanere nel mondo dopo la partenza di Gesù e in attesa del suo ritorno non significa rimanere orfani. Si è soli, cioè senza più lui come prima, ma non abbandonati, non derelitti. Il Paraclito, letteralmente il convocato, quello che si viene chiamato vicino, e qui c'è tutta la discussione esegetica, se sia in primo luogo si debba pensare all'avvocato, c'è questa dimensione. L'avvocato è quello che si convoca il proprio difensore, lo si fa venire vicino, lo si chiama vicino perché sostenga la nostra causa. Ma nell'ebraismo contemporaneo a Giovanni si pensava anche a angeli, patriarchi, profeti o giusti che intercedono presso Dio, quelli a cui possiamo fare ricorso perché sostenga la nostra causa presso Dio. Questo anche se senz'altro c'è qui, perché al versetto 13, qualunque cosa chiederete nel mio nome, e farò qualunque cosa chiederete nel mio nome. C'è proprio questa dimensione di Gesù che chiede per noi. Oppure c'è la dimensione, prevale la dimensione della consolazione, dell'ammonimento e dell'ammaestramento. Anche questo Gesù è stato nel Vangelo di Giovanni, ha consolato, ammonito e ammaestrato. Qui vi propongo solo queste riflessioni. La prima è che al verso 16 Gesù dice: io domanderò al Padre e vi darà un altro paraclito perché sia sempre con voi. Questo mi ha molto colpito, non me lo ricordavo. Gesù indubbiamente è stato tutto questo nel Vangelo di Giovanni, abbiamo già detto, ha ammonito, dice che intercederà, cioè lui, ma ne viene un altro, e Gesù stesso annuncia che qualcuno sarà vicario di lui, qualcuno farà invece sua quello che lui ha fatto. E questo altro paraclito sarà lo Spirito, che è al tempo stesso dato da Dio e mandato da Dio nel nome di Gesù, al verso 25. Ora, questa promessa è certamente uno dei vertici dell'Evangelo, cioè qui viene promesso che nell'assenza di Cristo, questo è fondamentale, tra la croce e la risurrezione, se volete per dirla in categoria non Giovanni, che tra l'ascensione e la risurrezione, l'assenza di Cristo avrà una luogotenenza efficace, ci sarà una vicarietà piena, appunto, lui non ci sarà più, ma non si perderà nulla, e al capitolo 16, chi ve lo commenterà, spero che attirerà la vostra attenzione su quel verso che dice che lo Spirito prenderà del mio, quindi l'attualità di Gesù non verrà meno nonostante la sua assenza. Dunque è uno dei vertici dell'Evangelo, eppure correggetemi se sbaglio, proprio questa fiducia che Cristo si renda ancora presente e sia efficace tramite lo Spirito Santo Paraclito è stato uno dei grossi motivi di frizione confessionale. Cioè proprio su questo tema, che comunque vadano le cose, tra la morte e la resurrezione di Cristo e la sua parusia, noi non siamo opere, non siamo lasciati derelitti nel mondo, e tutto quello che ci serve e tutto quello che lui è stato rappresentato ci verrà ancora dato, perché lui stesso lo chiederà al Padre e lui sa già come questo avverrà, e il Padre farà quello che lui gli dice e lo Spirito farà tutto quello che serve fino alla fine. Ecco, questa altissima promessa è stata oggetto di grosse schermaglie tra noi cristiani. Ho provato, a costo di essere un po', di semplificare un po' ribaldamente, per poi farvi, concludendo, una proposta ecumenica che spero edificante. C'è stata, non è in ordine cronologico, ma insomma, c'è stata tutta una tendenza, diciamo così, a spiritualizzare lo spirito, se così posso dire, è la tendenza degli spirituali, cioè lo spirito è così libero, che è libero anche dalla scrittura, che è libero da tutto, e lo spirito arriva quando vuole, e lo spirito può continuare a rivelare, e l'importante è avere lo spirito, e se io ho lo spirito, in fondo posso fare a meno della Chiesa, della Bibbia. Lo spirito viene direttamente a me in modo immediato, insomma. Lo spirito svincolato da tutto il resto. E allora dall'altra parte gli si rimproverava che questo non vale. Il cattolicesimo romano, mi sembra, ha enfatizzato il legame, la connessione, qui bisognerebbe approfondire, dello spirito con la Chiesa, con la tradizione. Ha enfatizzato la concretezza delle, diciamo così, manifestazioni ordinarie e continue istituzionali dello spirito. Il protestantesimo ha enfatizzato il legame dello spirito con la scrittura, e secondo me è giunto anche in taluni suoi momenti a sclerotizzare questo legame dello spirito con la scrittura, che come sapete è stata fatta da qualcuno una sorta di libro divino, che sarebbe stato scritto da calami viventi, un libro inerrante, e il mio predecessore su una cattedra di Antico Testamento a Basilea, molto protestante, addirittura sosteneva che persino le vocali, che noi sappiamo sono state messe nel X secolo della nostra era, persino le vocali facevano parte del testo inerrante e divino dell'Antico Testamento. Insomma, mi dilungo di più sulla mia azienda, come state capendo, e questo oggi ci fa sorridere, perché proprio nel momento in cui questo protestantesimo combatteva contro la transustanziazione del Papa e transustanziava la Bibbia, che appunto diventava un libro divino, e mentre di là si diceva il Papa è inerrante, di qua si rispondeva la Bibbia è inerrante. Allora, secondo me la sfida di oggi è cercare di riscoprire insieme la libertà dello spirito e l'efficacia della scrittura e la promessa fatta alla Chiesa, intesa appunto come i gruppi di quelli che vogliono seguire Gesù, di essere conservati nella fede e nell'amore. E questo insieme lo vorrei giocare su due significati. Scoprire insieme, nel senso di queste tre cose insieme, cioè senza enfatizzarne una a spese dell'altra, vedere se è possibile appunto declinare oggi in modo ecumenico la libertà dello spirito, che appunto è in relazione ma non si fa legare, e l'efficacia della scrittura, per cui c'è un nesso tra lo spirito e la scrittura non ingloba lo spirito, ma lo spirito non è senza la testimonianza della scrittura e insieme anche la promessa fatta alla Chiesa di essere conservata fino al suo ritorno nella fede e nell'amore. Dunque, le tre dimensioni insieme. E questa riscoperta vi parla insieme, appunto. Gli eredi degli spirituali, gli eredi dell'ortodossia protestante e gli eredi del cattolicesimo romano. Forse i tempi non sembrano i più propizi, diciamo, per questo genere di sfide, che mi rendo conto sono abbastanza ardite e sul piano dei contenuti e sul piano della pretesa ecumenica, ma forse anche qui, e proprio qui vale il primo versetto e l'ultima parola, appunto non mia, di queste riflessioni, mi rendo conto che è un po' confuso: non turbatevi in cuor vostro, credete in Dio e credete in me, con quella doppia, non turbatevi, e invece di perdere in tante questioni inutili e arrovellarvi in tante cuscuglie, imperativo, credete in Dio e credete in me, ma anche non turbatevi. Anche le cose che vi sembrano più complicate e più divisive le vedrete in un'altra luce, perché ricordatevi, credete in Dio e credete in me.
Intanto diciamo grazie a Daniele. Grazie di cuore, veramente. Con la Letizia di averlo avuto presente, in questi ultimi anni sono state meno le occasioni di incontro, è stato bello ritrovarci qui, grazie per quello che ci ha detto.
No, ti sei, ti sei.
Ah, scusa, scusa. No, adesso, per... no, dicevo grazie a Daniele per essere venuto a questo nostro, ad aprire questo nostro, per averlo aperto con tanta efficacia con queste sue parole, per aver rinnovato l'incontro. Daniele è uno degli amici che da tanto tempo ci accompagnano, tra l'altro
si dice più vecchio ormai,
per me tu sei giovane, lo sai, io non posso mai considerarti vecchio perché ti guardo dall'alto, dalla mia età, no? E Daniele tra l'altro mi ha fatto piacere anche ricordare quel cammino che ormai sentiamo già alle nostre spalle, ma che è stato importante, della tradizione interconfessionale. Io mi ricordo, ti ricordi gli incontri con Borromeo Carino, oh, quando ci si trovava là a Sauce Dulce o in altre parti della traduzione, e questo nuovo lavoro della traduzione letteraria interconfessionale.
Ma questo era 36 anni fa, 36-37 anni fa.
Grazie allora, e diceva.